www.edigio.it e la storia continua.
Il viaggio di Ulisse.
A voi ha rubato il luogo di Milano.
Il viaggio di Ulisse. La piccola flotta fa rotta a sud, passa fra Andros e l'Eubea, e poi Achero e l'Attica, e punta su Capo Maleo per doppiare, ossia attraversare il canale tra la punta e Citera. Ma una bora violenta lo fa, dice, deviare da Citera, cioè evidentemente gli impedisce di imboccare il canale e lo sospinge di nuovo a sud. Ora a sud c'è il mare aperto. Lì è preso dei venti e cacciato per 9 giorni in direzione sud-ovest, sicché arriva alla terra dei lotofagi, mite e felice popolo vegetariano che esclusivamente si ciba del fiore del loto. Questo cibo è così dolce che chi lo mangia è preso dall'oblio di tutto il resto. Ma dove stanno questi lotofagi? Su questo punto sono tutti d'accordo per mettere i lotofagi in Libia o in Tunisia. Anzi, se è vero che quello squisito cibo, il loto dei lotofagi, non sarebbe stato altro che il dattero, si potrebbero addirittura pensare ad una delle grandi oasi celebri per i loro datteri, come ad esempio quella di Gabes o della piccola Sirte. Saliti sulle navi, gli Ulissidi riprendono a remare e dice Omero, tristi nei loro cuori. Ma perché tristi? Tristi, certo, per la improvveduta diversione che li aveva sbalestrati così fuori da strada. Essi riprendono la via di Itaca e quindi questa volta in direzione sud-ovest-nord-est. È così che per forza trovano a mezza via la Sicilia, cioè la terra dei ciclopi. Su questo punto nessun dubbio, i ciclopi sono in Sicilia. Non solo, ma per la loro stessa natura, questi strani mostri si apparentano alla configurazione vulcanica. L'unico occhio rotante e fiammeggiante al mondo, al modo dei crateri. Il boato profondo che sembra uscire dalla viscera della terra, gli enormi massi, quasi pezzi di montagne eruttati dal vulcano, che il ciclope scaglia lontano sino in mezzo al mare. Ma la tradizione popolare è così universale e tenace che bisognerebbe essere proprio bastian contrari e irriducibili per rifiutarsi di accettarla e cercare altri e più arzigogolati ripieghi. Virgilio dà, come radicata ai suoi tempi, la tradizione che poneva i ciclopi alle falde dell'Etna, quando fa che Enea, trascorrendo a sua volta lungo la costa sicula, ne veda le caverne e ne oda le grida. I ciclopi a Taormina. Solo pensandoli come appendice mitica del fenomeno vulcanico, si spiega che i poeti abbiano potuto domiciliare questi esseri incredibilmente rosi, feroci, cannibali, addirittura nel mezzo di un paesaggio che è tra i più belli fioriti del mondo. Infatti, è nell'Isola Bella che molti pongono l'approdo dove Ulisse avrebbe lasciato le navi, prima di passare alla ricognizione che doveva portarlo fino alla grotta di Polifemo e alla tragica trappola dalla quale miracolosamente per forza di astuzia riesce a scampare. Grotte sono infatti là in faccia, nel capo Sant'Andrea, che si profonda in quel punto a picco sul mare. O si può anche rintracciarli davanti ad Arcireale, in quelle isolette che si chiamano ancora Isole dei Ciclopi, e particolarmente in quella di Aci, coi celebri faraglioni che la fronteggiano, chiamati naturalmente anch'essi Scogli dei Ciclopi. A questo punto, spaventati, devono aver deciso di tornare indietro. Naturalmente non si sono fidati di riprendere il mare aperto, persuasi che contornando nella direzione opposta questa terra dei ciclopi avrebbero dovuto ritrovare dall'altra parte la via libera verso Itaca e devono aver fatto il giro completo della Sicilia, cosa possibile adesso che erano ben riforniti con le pecore di Polifemo. È il solo mezzo per spiegarsi come siano giunti alle Eolie senza passare per lo stretto di Messina, cioè perché sarebbero cascati su Scilla e Carridi adesso e non più tardi come faranno lasciare Circe. Eolia, infatti, l'isola di Elo, sta certamente a indicare un gruppo di isole Eolie, ossia le Lipari. Rileggiamo come appare ad Ulisse l'isola di Eolo. È un infrangibile muro metallico circondava l'isola intera e una roccia liscia la chiudeva da tutte le parti. Muro metallico. Ma allora è Stromboli. È Stromboli che, salvo nell'imitato punto di approdo, presenta dappertutto al navigante una costa scoscesa con verticali colate di lava che per la materia ferrosa in essa contenuta ha, quando è solidificato, la precisa lucentezza dell'acciaio. Inoltre Eolo è il padrone dei venti, è dunque un re meteorologo. Ora è un antichissimo costume presso i marinai del basso Mediterraneo cavare dal fumo del vulcano di Stromboli, ossia dal suo volume e dalla sua direzione, previsioni del tempo. Eolo è buono con Ulisse, meno male, almeno uno, e lo accoglie bene e quando riparte gli consegna addirittura, ben chiusi in un grande otre, i venti, lasciando soltanto libero il dolce re Zeffiro, perché conduca la nave a Itaca. Sapete com'è andata? Erano già 9 giorni e 9 notti in vista di Itaca, anzi se ne vedevano i fuochi, quando, approfittando che Ulisse dormiva, i suoi compagni, sospettosi di quell'otre che contenesse un tesoro dono di Eolo e che Ulisse, contro l'uso marinaro, che voleva ogni beneficio diviso da chi aveva diviso il rischio, premeditasse di tenerselo per sé, aprirono un sacco, sicché tutti i venti cattivi scapparono fuori e riportarono la nave, quasi in un solo gigantesco risucchio all'isola di Eolo, il quale, furioso della stupidità di Ulisse, lo cacciò immediatamente fuori dai piedi. Allora, cosa dobbiamo pensare? Che la nave di Ulisse abbia fatto di nuovo 2 volte il giro della Sicilia? Perché siamo sempre lì. Non potevano senza accorgersene passare tra Scilla e Carridi. Si potrebbe aggiustare tutto forse supponendo che questa di Eolo non sia un'avventura reale ma solo un sogno. Infatti Ulisse dorme quando sono davanti all'isola, anzi dorme persino durante la tempesta del ritorno. Ed egli giaceva nascosto nel fondo della nave mentre il turbine dei venti ci portava verso Eolia. È il sogno strampalato del povero marinaio, morto di fatica. Comunque, dopo Eolia, Ulisse si trova intrappolato nel Tirreno, cioè in un mare assolutamente sconosciuto. E questo spiega che perde la bussola e invece di cercare un passaggio a sud vada più avanti. Così si allontana ancora da Itaca e incappa nelle Strigoni. Questo è un altro popolo fiabesco, giganti. La figlia del re è paragonata alla cima di un monte. Feroci, dediti alla pastorizia. Chi li pose nel Lazio, chi sulle coste settentrionali della Sicilia. Ma guardiamo le particolarità del luogo. Un porto profondo entroterra, stretto tra rupi protesi quasi braccia che ne servono l'imboccatura. In più non c'è distinzione tra giorno e notte, perché quasi la notte non esiste. Voi esclamerete subito, ma questo è un fiordo. E infatti ci fu chi vide nell'episodio l'eco dei racconti giunti ai marinai egei dall'allora remotissimo nord, attraverso la navigazione costiera atlantica. Ma non volendo uscire dal Mediterraneo, dove possiamo trovare un fiordo, non certo in Sicilia, nemmeno in Lazio, però sì, se arriviamo sino alle coste settentrionali della Sardegna. Là non soltanto si trova, già indicata da Claudiano, la costa più irta e selvaggia e pericolosa dei nostri mari, ma si trova anche un fiordo che è Porto Pozzo, di qua del capo della testa, corrispondente quasi parola per parola alla descrizione omerica, compresa perfino la scarpata di granito che fa in un certo modo di parapetto al polso. Qui dunque porremo senz'altro il tragico scalo in cui tutte le navi, gli equipaggi e la flotta di Ulisse dovevano perdersi, meno la sua. A questo punto voi penserete che il viaggio di Ulisse era un viaggio ben scomodo. Non solo tempeste a bizzeffe, tempeste terribili che nelle piccole navi dell'epoca, cave e senza coperta, è solo così che la Sicilia potrà agguantare compagni di Ulisse stesi nella chiglia, lunghe al massimo una quarantina di metri e larghe 5, si dovevano far duramente sentire, ma mostri di ogni specie seminati sulla rotta. Oltre che i mostri personificazioni delle forze avverse della natura, hanno sempre fatto parte della psicologia del bravo marinaio. Questi incontri micidiali, attraverso i quali Ulisse vede a poco assottigliarsi i suoi equipaggi, hanno un altro scopo, romanzesco, e cioè di preparare il momento in cui Ulisse resterà solo. Già adesso era necessaria questa prima decimazione. Ulisse sta per arrivare da Circe e ne resterà sequestrato tra le sue bianche braccia per un anno. Non si poteva, ma che diamine, farlo arrivare con l'intera flotta. Anche stavolta Circe è ubicata da una tradizione altrettanto antica quanto precisa sul capo che prende il nome da lei, Capo Circeo. Ricercatori moderni, fermi al fatto che Omero parla di un'isola, hanno, è vero, trovato che quella che riprodurrebbe esattamente l'aspetto e le proporzioni dell'isola della Maga sarebbe la famigerata Ventotene del gruppo delle Pontine. I paraggi in ogni modo sono quelli, il che quadra con l'orientamento di Porto Pozzo. Infatti, scampando di là, cosa deve aver fatto Ulisse? Tornare indietro, retrocedendo dallo stretto di Bonifacio e questa volta puntando decisamente a sud-est, posizione di Itaca. Così doveva incappare sulla Maga, forse essa stabilita nelle Pontine o a capo Circeo. Circe è una maga, ma più ancora è donna e Ulisse ha con lei la sua prima avventura d'amore del viaggio. C'è sempre, a un certo momento, una donna che ferma il marinaio. Al cinema è la Sciantosa dai bassifondi tropicali. Nelle favole, come l'Odissea, è la principessa o la fata. Ma sempre adombrato in esse il miraggio di paradiso marino. Latente anche inconscio nel cuore di chi naviga, e specie nelle lente e difficili condizioni di allora. Da qui la formazione di quei miti dell'Isola Felice, realizzati nel XVIII secolo con la scoperta di Tahiti, la nuova citera di Bougainville di Gauguin e nel nostro da Bali. Viaggiandoci sia dall'una che dall'altra, ha conosciuto vecchi marinai che, giunti là tanti anni prima, presi da una donna, si erano insabbiati proprio come Ulisse. Ulisse è il primo insabbiato nella storia. È vero che ci sta di malavoglia, che è tormentato dal pensiero della sua terra lontana e della sua donna che lo aspetta. È vero che la disdetta vicina si mette sempre in mezzo, però ci sta. Un anno con Circe e poi sette con Calipso. Ora, se le dimore di Circe sono splendide regge, dove ori, tessuti ambrosiaci, molli giacigli, unguenti odorosi, miele e vini preziosi servite da ninfe che rendono piacevole la vita, nell'isola di Calipso siamo già al paese incantato. Leggete nel quinto capitolo dell'Odissea come esse appare a Ermete, inviato dall'Olimpo per liberare Ulisse. Sono assolutamente i giardini di Armida. E questo carattere paradisiaco, accompagnato dalla sua estrema lontananza, che ha spinto i commentatori a porlo fuori dal Mediterraneo, nel favoloso Atlantico, addirittura Madeira, che ancora ai tempi di Cook era una sola meravigliosa foresta australe. Da Calipso Ulisse non è arrivato subito, è andato prima per ordine di Circe sino alla porta dell'Averno per invocare i morti e a chiedere consigli e presagi. Non ha avuto da fare un lungo cammino. Qui il testo omerico è preciso. Una giornata di navigazione a sud del paese di Circe. Questo ci porta esattamente a Napoli. E proprio a Napoli, nella sua parte settentrionale del Golfo, si trova il luogo dove da millenni la credenza popolare ha situato la porta dei morti, in fondo alla baia di Pozzuoli. In quella strana, misteriosa plaga vulcanica torna al lago di Averno, che con le sue lave spente, con le sue sotterranee esalazioni, con i suoi cupi specchi, così in contrasto con i ridenti paesaggi del Golfo, chiama davvero alla mente sentimenti superstiziosi. Dopo quella paurosa seduta spiritica tenuta sulla soglia stessa dell'Erebo, accomiatandosi finalmente da Circe, Ulisse può riprendere per la quarta volta la strada di casa. Ormai istruito dall'incantatrice, il viaggio sembra avanzare spedito. È abilmente superata l'insidia delle sirene, appostate forse intorno a quelle scogliere dei Galli che si trovano nelle acque di Capri. Affrontano Scilla e Carridi, sempre ancora come allora sullo stretto di Messina, anche se ormai l'elica, sostituendo le vele con la loro furia, non è più così pericolosa e riescono a scampare. Approdano per prendere fiato a Trinacria, l'isola del sole. Si era sempre inteso per Trinacria fosse la Sicilia e che gli armenti del sole pascolassero nel piano di Messina. Ma una interessante ipotesi moderna propone di intendere per Trinacria, Trinacia è un attrezzo agricolo, forse un forcone, l'estremità meridionale della penisola, che con le sue due appendici, Calabra e Pugliese, presenta appunto la forma biforcuta. In questo caso i pascoli del gregge del sole potevano trovarsi a sud di Reggio, ma che sarebbe più logico, perché per fare alte dopo Scilla e Caridi è naturale che Ulisse, seguitando, si appoggiasse alla costa orientale dello stretto, che era già sulla rotta di Itaca, non tornando indietro su quella occidentale siciliana, dove per giunta c'erano i ciclopi. Lì furono sfortunati perché i venti e il mare grosso, costringendoli a restare un mese intero alla fonda, i viveri finirono e le ciurme affrante, nonostante la rigorosa proibizione di Ulisse, misero ad arrostire le sacre giovenche del sole, per cui questo dio inferocito costringe Giove a punire i sacrileghi, e appena la nave riprende il mare, ecco una terribile raffica di Noto, ricacciarli sulle Carriddi. Questa volta è la fine, presa nel gorgo, la nave si inabissa. L'unico scampato al disastro finale erra, Ulisse, per i rituali 9 giorni in balia delle onde, e così arriva da Calipso, dove è tenuto per 7 anni. Alla fine Atena, sua protettrice, muove gli dèi perché ingiungano alla incantatrice di lasciarlo partire. Precorrendo anche in questo il destino di tutti i futuri Robinson Crusoe della storia, Ulisse parte su una zattera e, tenendola con una rotta che dalla posizione delle stelle, l'orsa sempre a sinistra, taglia il Mediterraneo nel senso della lunghezza e incontra l'isola dei Feaci. Si usava tradizionalmente collocare i Feaci fra Corfù, e i dotti detective dell'archeologia hanno a turno tracciato chi preferendo una zona, chi l'altra dell'isola, la carta completa degli episodi omerici. Resta però sempre l'assurdità che per andare da Corfù a Itaca occorre una nave magica, veloce come volasse, che è un'immagine dello Sparviero, per cui è quasi già un'anticipazione del Clipper. Perciò mi pare molto allettante ultima ipotesi affacciata dal nostro illustre e benemerito studioso, al quale la sorte doveva riservare a 80 anni di trovare, dopo averla tante volte letta nei testi, la terribile Kerr della dura morte nel coltello del rapinatore, e parliamo di Giovanni Patroni, professore a Pavia e a Milano, e cioè che Scheria, l'isola dei Feaci, fosse Malta. Corrisponderebbe le distanze e la sua solitudine, l'aspetto del suolo posato sull'acqua, la impraticabilità della costa occidentale e meridionale. Il trovarsi infine al centro del mondo etrusco-cartaginese, ossia dalla talassocrazia più potente del Mediterraneo occidentale, il che spiegherebbe anche la flotta magica. Dopo, Ulisse arriva a Itaca. A questo punto finisce l'avventura marinara e incomincia il dramma coniugale. Ma questo non è più affare nostro.